Radio Onda Italiana presenter Voice of the Town. In programma van Silvia Terribili. Actualiteit en informatie. Op Radio Salto Amsterdam. Dinsdagavond van 20 tot 21 uur. Voice of the Town. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio è Silvia Terribili. E questa sera parleremo di clima, ne parleremo con un esperto, il professor Adriano Mazzarella da Napoli, e tra poco ci colleghiamo in diretta con lui per parlare di questo strano fenomeno del repentino surriscaldamento dell'atmosfera che sembrerebbe essere la causa dell'ondata di gelo tremendo che si è avuta lo scorso inverno negli Stati Uniti, in Canada, ma anche in altri paesi europei, e soprattutto dei disastri climatici che si sono verificati anche di recente, tra l'altro anche in Italia. Prima di collegarci con il professor Mazzarella, però, io vorrei aprire bene con Pino Daniele e Quando Chiove. Visto che parliamo di tempo.
At the sand of one machine is gone, di corsa senza guardare. At the vega tutte giorna, correre ne va fatica, ma punto di reggio è lontana se ne va. Vita così e ta stipa per non morire, e aspetta che chiova l'acqua del fondo e va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiama quanto buone va, tanto l'aria sa da cagnare. So fa scura e par la luna, e te viesta e passa. Ogni cosa può parlare, ma del resto ne parola e un scuorne da mudra, ma passando cocca runa botta l'occhio se ne va e aspetta che chiova l'acqua da un fondo.
Sarà Pino Daniele in quanto Giova. E purtroppo dobbiamo aprire con una brutta notizia per Amsterdam. Il comune ha deciso di tagliare 1796 alberi. Sì, con varie motivazioni, ma è veramente un numero pazzesco. Mi sembra incredibile che tutti questi alberi siano malati o con un rischio di cadere durante una tempesta, quindi bisognerebbe veramente capire qual è l'origine, la motivazione di questa scelta assolutamente pazzesca e molto sbagliatissima per l'ambiente. Gli alberi, soprattutto gli alberi più anziani, gli alberi più ricchi di fronde, i latifoglie, sono preziosi per la città, sono preziosi per l'ossigeno che ci danno, per la CO2 che assorbono. Tutti continuano a insistere sulla CO2, che dobbiamo ridurla, e poi ci tagliate 1800 alberi in una città dove già ci sono pochi alberi e anche messi costretti a sopportare tutti i giorni inquinamento e stress vari. Quindi decisione veramente molto molto sbagliata, da capire perché. Io mi sto anche chiedendo se non è possibile comunque fare qualche protesta per chiedere come mai questo comune, che poi dovrebbe essere nella giunta, dovrebbero esserci i partiti verdi, il GroenLinks, come possono arrivare a queste decisioni spaventose. Tra l'altro 70 alberi dovrebbero essere tagliati addirittura a Vondelpark, quindi direi dobbiamo saperne di più, ma soprattutto dobbiamo protestare perché gli alberi sono sacri. Più anziani sono gli alberi e più sono importanti e più sono preziosi per la nostra vita. Non possiamo accettare che vengano tagliati in questa maniera indiscriminata. E visto che il tema di oggi è il clima e il tempo, abbiamo iniziato con De André quando chiove e questo è, scusate, con Pino Daniele quando chiove, e questo è Fabrizio De André nelle nuvole.
Vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri.
Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
Vengono, vanno, ritornano. E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.
tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
E questa era la bella poesia di Fabrizio De André sulle nuvole. E ora vi faccio ascoltare invece un altro brano che ha a che fare con il tempo, perché è Scirocco di Francesco Guccini.
Erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rende irreale. Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco, e in via di Giudei volavan veglieri come in un porto canale. Tu dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi. Ma lei arrivò affrettata danzando nella rosa di un abito di percale che le fasciava i fianchi e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa mentre nel cielo rinnovato correvano le nubi a branchi e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè e le mani disegnavano sogni e certezze, ma io sapevo come ti sentivi schiacciato fra lei e quell'altra che non sapevi lasciare, tra i tuoi due figli e l'una e l'altra morale, come sembravi inchiodato. Lei si alzò con un gesto finale, poi andò via senza voltarsi indietro, mentre quel vento la riempiva di ricordi impossibili, di confusione e immagini. Restò come chi non sa proprio cosa fare, cercando ancora chissà quale soluzione, ma è meglio poi un giorno solo da ricordare che ricadere in una davvero dove lei sia finita, se ha partorito un figlio o come inventa le sere. Lui abita da solo e divide la vita fra il lavoro, versi inutili e la routine d'un bicchiere. Soffiasse davvero quel vento di scirocco e arrivasse ogni giorno per spingerci a guardare dietro la faccia abusata delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro lo specchio segreto d'ogni viso, dentro di noi.
Questo era Scirocco di Francesco Guccini. Io do il benvenuto al professor Adriano Mazzarella in linea. Mi sente?
La sento bene, grazie dell'invito.
grazie a lei che vuole essere con noi questa sera a Radio Onda Italiana. E diciamo il tema è il clima, è il suo argomento e la sua, sì, suo lavoro anche all'interno dell'università e di istituzioni che si occupano di clima. E in particolare vorrei parlare di questo repentino surriscaldamento della stratosfera che abbiamo trovato informazioni, mi sono documentata un po'. Sì. Praticamente quest'anno, sia d'inverno che aprile, c'è stato un rapido riscaldamento, sì, tra i 10 e i 50 km della stratosfera. A che cosa è dovuto questo riscaldamento?
A tutt'oggi non si sa con precisione, pare che sia dovuto alla mancanza di attività solare, perché noi abbiamo dal 1900 a tutt'oggi, abbiamo il 1929, il 1963, il 1985, il 2009 e il 2019. Tutti questi eventi avvengono in corrispondenza di attività solare minima. Quindi si pensa che mancando l'attività solare, mancando lo scudo magnetico da parte del Sole, possa entrare una grande quantità di raggi cosmici che interagiscono con la ionosfera, la parte D della ionosfera, e produca un riscaldamento anomalo della stratosfera improvviso e violento. Questi sono i fatti, però diciamo che a tutt'oggi non si sa bene come avvenga, è un'ipotesi questa.
Sì, sì.
Ma il fatto interessante, se mi voglio continuare, che laddove c'è stato in inverno questa attività, questo riscaldamento anomalo della stratosfera intorno ai 40 km di altezza, è caratterizzata da un'estate violenta, così come la stiamo vivendo adesso. C'è un freddo intenso, un'estate intensa a causa dell'anticiclone africano. Quando succede questo, quando il vortice polare si spezza nei suoi lobi, e capita che un lobo arrivi attraverso la valle del Rodano o la valle dell'Abore, arrivi sull'Italia, abbiamo pure quasi sempre, a me glielo ho verificato per questi 5 eventi, avviene sempre una dominanza dell'anticiclone africano a discapito del più mite anticiclone delle Azzorre.
Sì, sì.
Però se uno vuole sapere perché succede questo, io ritengo che sia l'attività solare che interagisce con l'ionosfera e faccio, ma tutt'oggi la comunità scientifica non sa bene perché succedono questi fatti. Fenomeno questo che è stato scoperto nella Seconda Guerra Mondiale, perché quando mandavano i vari aerei in quota per lustrazione, notavano delle temperature assurde a quelle altezze, pensando che fossero dovute a errori dei loro sensori, poi invece si è capito che possono capitare queste situazioni.
Quindi potrebbero essere dei raggi cosmici?
Sì,
che non incontrano,
che non vengono schermati dal Sole, sì, e interagiscono con la ionosfera. La ionosfera è formata da atomi non neutri, ionizzati, e in questa, diciamo, quando interagiscono con questi ioni, si riscalda improvvisamente e ci sarà, e c'è un aumento di temperatura addirittura di 20-30 gradi. Quindi sì, quella dovevano starci meno 50, meno 60, arrivano addirittura a meno 10. Quindi sì, sono una situazione abnorme che a tutt'oggi la climatologia non spiega in maniera esauriente.
Sì, ma dal 1952 però, diciamo, cioè, è passato del tempo. Come mai non è stata approfondita questa tematica?
Perché è che è complesso il fenomeno. Quando il fenomeno è complesso vuol dire non c'è una sola causa, esistono tante cause tra loro interagenti con fenomeni di triggering che sfugge ad un'analisi un'analisi lineare. L'analisi lineare è quando la cosa che si suol dire per il global warming e dal quale io dissento, aumenta la CO2 e aumenta la temperatura dell'aria, dimenticando che la temperatura dell'aria è figlia non solo della CO2, è figlia del sole, è figlia dell'inversione termica, eccetera. Quando tu semplifichi un fenomeno è molto pericoloso, e quindi, diciamo, a tutt'oggi non vengono risolte queste vicende. Tra l'altro i modellisti matematici, quelli che fanno i modelli matematici che verificano l'estate successiva a partire dall'estate precedente, oppure che temperatura abbiamo da qua a 100 anni, vanno in tilt, non riescono a modellizzare questo fenomeno del vortice polare che si riscalda.
Ma perché questi modelli, diciamo, diventa alla fine un junk science, voglio dire, se non si tiene conto di parametri così importanti, perché stiamo parlando di un innalzamento repentino che potrebbe essere effettivamente dovuto all'attività solare, stiamo parlando di fenomeni enormi. Come possiamo avere l'arroganza, direi, di fare dei modellini?
Purtroppo questi fenomeni non sono numerosi, avvengono, non è che avvengono tutti i giorni, avvengono tutti gli anni, no, avvengono in maniera sporadica, sono eventi, e quindi io ripeto, dal 1905 eventi, 29, 1963, 85, 2009, 2019, non ce ne stanno più.
Sì.
Poi non è detto che quando viene un vortice polare che si rompe, non è detto che in Italia venga il freddo. Il lobo del vortice si è spezzato, può andare in altre parti, e in Italia non avviene il gelido, il famoso blizzard che viene da nord-est attraverso la valle della Bora.
Sì.
Quindi, diciamo, ecco, il fenomeno è complesso e non è ripetitivo, quindi non è periodica, è difficile da studiare.
Sì. Ho letto che in genere questo fenomeno si verifica durante la notte polare.
Sì.
Però sembra che quest'anno c'è stato un fenomeno a febbraio che ha caratterizzato quindi il grande gelo a New York.
No, stato pure a gennaio.
Sì.
Gennaio abbiamo avuto un mese di gennaio freddissimo a Napoli.
Sì.
Ma freddo di 3-4 gradi al di sotto della media stagionale. Febbraio non tanto, poi è successo marzo e aprile, poi maggio pure.
Sì.
Quindi a maggio c'è stato, lei sa, a Napoli, in Campania, in Italia c'è stato un freddo notevole a maggio, ma di gran lunga, perché è rimasto ancora un vortice, un lobo intrappolato. Quindi che questi lobby che se vengano possono arrivare anche in ritardo. La situazione è complessa.
Sì, addirittura
Prego.
Ho letto che questo vortice polare, che quindi venti che circolano nella bassa stratosfera a livello del polo sono velocissimi, ma ho letto che possono e vanno da ovest verso est, perché sono collegati alla rotazione,
poi possono
ma possono anche invertire, tornare indietro, questo sempre a causa di questo repentino surriscaldamento?
Sì. Sì. Il repentismo grande distrugge il vortice,
sì,
perché non è fisiologico il vortice. Il vortice poggia d'inverno sul polo nord, quindi si raffredda moltissimo. Quando sì, succedono questi riscaldamenti improvvisi, il vortice si spezza, cosa sì, che non succede d'estate. Adesso c'è un vortice polare, ma molto molto debole, è pur spezzando, volendo se si dovesse spezzare, non arriverebbe nessun lobo, perché sono molto deboli. Il vortice è debole, quindi i suoi lobi gelidi non ci stanno.
Sì. Ho letto però che in relazione al disastro che c'è stato sull'Adriatico, sotto Ancona, tra l'altro io ero lì in quel momento a Numana, quindi ho vissuto in diretta
quando
questo.
Il 9 luglio
c'è stato, sì, si è abbattuto sulla costa adriatica il sì, cosiddetto downburst.
Sì.
Praticamente che per un meteorologo, professor Fazzini, è stata indicata come causa la rottura del vortice, che si è verificata secondo lui a aprile.
Massimiliano Fazzini, io lo conosco.
Massimiliano Fazzini, sì.
Non ho mai sentito una spiegazione del genere.
Lui ha indicato.
È plausibile, ma sì, il fenomeno, quando è forte, interessa tutta l'Italia, non interessa solo una parte. Quindi c'è stato un fenomeno, il downburst, come lei la chiama, è un fenomeno connesso al fatto che il mare è molto caldo, è dovuto a una differenza di temperatura notevole, quindi nascono, perché c'è stato un grosso immagazzinamento di energia termica e improvvisamente è stata rilasciata in maniera violenta, portando questa situazione di disagio.
Sì, però il professor
Non ho mai sentito che sia legato al vortice polare il fenomeno di luglio.
Lui l'ha chiaramente indicato, ha detto si è trattato di downburst. C'era una temperatura molto calda, però devo dire non estremamente calda, cioè era normale afa estiva.
La temperatura dell'aria, sì.
La temperatura dell'aria, sì, non era estremamente. Comunque diciamo, si è visto questo temporale che si stava accumulando e poi improvvisamente, secondo lui, è arrivata la corrente gelida dalla Norvegia, che si è scontrata con questo strato. Questa è stata la spiegazione data ufficialmente, sì, da lui, e ha detto che queste due correnti, quindi corrente gelida sfuggita al vortice polare o alle correnti a getto, ma comunque collegata al vortice polare, e che si è scontrata, che è precipitata violentemente in questo strato a terra, che era afoso con vento da sud molto debole. Quindi
io
questa è stata la sua spiegazione.
Pezzetti di vortice polare, il fenomeno è a grande scala,
sì,
è molto localizzato e non credo che non ho letto un lavoro suo del genere, non saprei dirlo.
Sì.
Perché il fenomeno deve essere a scala grande per poter parlare di questo. Un fenomeno localizzato penso sia più connesso all'orografia del territorio e quindi a particolare situazione locale.
Sì, è stato comunque un fenomeno molto strano, non una tromba d'aria, non assolutamente mai visto in precedenza secondo gli abitanti del luogo, e anche a macchia di leopardo, perché per esempio a Numana è stato violento ma non estremo, e sulla costa invece ci sono stati degli stabilimenti che hanno avuto delle raffiche 150 km orari e che sono stati divelti. Poi 500 metri più lontano, qualche chilometro più lontano, è volato qualche lettino in mare, ma non di più. Quindi è stato un fenomeno estremamente violento e strano.
Di queste situazioni, ma anche di queste trombe d'aria marine, capitano. Io l'anno scorso stavo a Gaeta e si formarono tre trombe d'aria marine e portarono un danno non indifferente. Può capitare che in questo periodo, quando la temperatura è arrivata al massimo, l'atmosfera tende a liberarsi di questa energia anche in questo modo estremo.
Sì, allora, per quanto riguarda invece sempre il famoso repentino sul riscaldamento, io sono andata a cercare un po' di informazioni e quasi nessuno tenta di dare neanche un'ipotesi, no? Una spiegazione.
Quando, io do però,
quella che mi ha dato lei, infatti, mi sembra molto molto interessante,
sì,
e molto attendibile, direi. Ma ho letto una cosa che mi ha lasciato un po' sbalordita. Praticamente spesso non si cerca neanche di spiegare, e questo è strano, perché diciamo questa comunità scientifica che praticamente giura, spergiura sulla CO2, di fronte a questo repentino riscaldamento dovrebbe dire che allora tutta la teoria del CO2 un po' va a farsi friggere.
Io mi sto battendo per questo, purtroppo vengo messo ai margini, remo controcorrente, non vengo proprio considerato. Le dico ancora una cosa in più, sì. Un gruppo di professori universitari, non so se Fazzina ha firmato o meno, abbiamo firmato una petizione firmata dal premio Nobel Rubbia, dai vari premi Nobel, Zichichi, tutti da sottoscritto 250 persone abbiamo firmato per dire: sentite, ma non date retta a Greta Thunberg, sì, cerchiamo di affrontare il problema. Esiste un'altra scuola di pensiero che dice che la CO2, tra l'altro, non è un veleno, loro dicono che sia un veleno, quello che è il veleno è la CO2, il monossido di carbone, tra l'altro. Ebbene, la ANSA si è rifiutato di trattarlo, questa,
che vergogna, questa,
no, è un fatto well established, ben stabilito, ormai siete fuori tema. Ma la cosa bella, gli altri, sapendo di questa petizione, ne hanno scritto un'altra e la stampa ha dato grande diffusione alla loro. È incredibile, ma come stiamo andando? È diventata un'isteria collettiva,
sì, però basata sull'ignoranza. Quando io ho chiesto,
ma io non lo so, ma esiste, ma pure un capo dello Stato che prende decisione, sì, così, sì, ma guarda che c'è un'altra scuola di pensiero diversa.
Sì. E comunque dubitate un attimo, quando io dico: ma scusate, questo repentino sul riscaldamento della stratosfera non è dovuto a CO2, no, non è dovuto all'uomo, e loro mi dicono no, dico: ma allora scusate,
è lei, che lei è curiosa e quindi mette in difficoltà. Lei non è
io sono la profana,
no, diceva Kant, aude sapere, osa di conoscere, sì, con la tua testa,
sì,
lei legge e si fa una sua idea,
certo.
Altri leggono e seguono pappagallescamente quello che dicono gli altri, diventano dei ripetitori. Lei vede che non è,
sì,
un ripetitore,
no,
lei,
no,
ragiona.
Io voglio capire, questo pensiero unico della CO2 mi disturba molto, perché penso che non sappiamo tante cose, poi ce la prendiamo col CO2, però continuiamo a inquinare, continuiamo a produrre, quindi perché non limitiamo prima quella? Ma le volevo dire questo.
Ma io la stessa domanda me le pongo pure,
sì,
io. Ma ogni qualvolta che c'è, che ti dimostra, guardate che ci stanno pure la circolazione atmosferica,
certo,
da zonale. Tanto è vero che esiste qua a questo punto anche il vortice polare, poi diventa improvvisamente meridionale, ma cosa vuoi che faccia la circolazione atmosferica?
No.
È la CO2. Dicono la maledetta CO2, ma perché è maledetta? Mm. Grazie alla CO2 le piante immagazzinano CO2, producono ossigeno, anzi noi mangiamo grazie alle piante.
Certo.
No, perché è velenosa la CO2, rimanga alle vite. La CO2 non è un veleno.
No. No.
Mentre chi è velenoso è il CO, mancano un,
certo,
atomo di ossigeno, il monossido.
Ma io penso che il buon senso deve prevalere. Tra l'altro dovrebbe darmi, magari dopo, indicarmi dove si trova questa petizione, perché voglio diffonderla.
Sì, sì.
Ma le voglio dire questo.
Soltanto un giornale, mi pare un giornale l'ha pubblicato. Aspetta, poi casomai le mando per email la petizione.
Sì.
L'altra petizione ha avuto un successo enorme.
Certo.
Gli scienziati che sono d'accordo,
certo,
nessun climatologo, oppure ci sono meteorologi che fanno le previsioni del tempo, tipo,
sì,
Andrea Giuliani non c'è un lavoro scientifico,
sì,
oppure gli altri. Sentite, noi abbiamo una serie di persone che lavorano su questo argomento. Zichichi purtroppo è anziano, ma Zichichi, lo stesso professor Ricci, che è stato presidente della Società di Fisica in Italia, poi è Rubbia, premio Nobel,
Rubbia, sì, sì.
No, siete fuori tema, e ormai il tema del global warming è ben stabilito, dicono loro.
Sì. No, ma le voglio raccontare questo, cioè online, quindi ho cercato un po' di informazioni, nessuno, ogni volta che chiedo del repentino sul riscaldamento mi dicono, sì, mi parlano degli effetti sul vortice, sulle correnti a getto, dico sì, ho capito, sì, ma spiegatemi, sì, come nasce. Una spiegazione che viene data da Amy Butler, che è una ricercatrice di, sì, fisica, sì, dell'atmosfera, sì, sì, praticamente letto, dice, sì, che si tratta di azioni disturbo da parte delle ondulazioni che si, sì, formano al confine tra la massa di aria polare, sì, e quelle subtropicali, però lo addebita il tutto alla questo fenomeno è causato da onde atmosferiche che derivano dalla troposfera. Ma come?
Sì, cioè, la troposfera è da sotto. Esistono degli indici, si chiamano, non so se lei lo sa, per misurare la forza del vortice polare, eventuale global, eventuale estreme riscaldamento della stratosfera. Esistono degli indici, uno dei quali molto interessante è il NAM, North Annular Mode, che misura la differenza di pressione atmosferica fra sulla superficie dove girano le westerly, le correnti occidentali, e il polo nord. Quindi si vede la differenza. Quando la differenza è positiva vuol dire c'è un riscaldamento, quando è un raffreddamento, chiedo scusa, quando invece è negativo, al di sotto di 3, nasce questo riscaldamento, e quindi c'è questo indice che misura, ma più di questo non si può dire.
Sì, la spiegazione che danno è questo evento era stato preceduto da un record assoluto di flusso di calore, sì, che era una propagazione dalla troposfera alla stratosfera, ma questo però non mi torna, cioè la stratosfera...
Come farci parlare alla troposfera? Sì.
No, lì parla proprio della, cioè come se dalla nostra atmosfera, dalla troposfera, sfuggisse un flusso di calore che va a 20 km in alto, ma che stanno raccontando?
Perché che stanno raccontando? Secondo me sono paroloni, ma io non ho letto il lavoro originale della ricercatrice, però ho letto pure io queste tre, mi pare su Wikipedia o una cosa del genere. Però quello che voglio capire è che quando si passa dalla troposfera, che sul pole è alta 8 km,
sì,
e poi,
sì,
passiamo nella stratosfera al polo, sì, esiste la troposfera. La troposfera,
certo,
è una,
certo,
barriera,
sì,
che non,
sì,
fa passare nulla.
No.
Tanto è vero che si dice che il cloro prodotto dall'uomo distrugge l'ozono. Io ho detto, sì, signori miei, come fai a distruggere l'ozono dalla bomboletta Freon quando c'è la troposfera che impedisce?
Certo.
Mentre quelle che distrugge l'ozono sono i getti violenti dei vulcani, che sì che superano la troposfera.
Sì. Sì.
Quello sì. Ma quindi diciamo che dicono no, l'ozono, l'uomo, il CL2, ma come fa a trovare,
no,
il cloro a superare la troposfera? È una barriera impossibile.
No.
Tra l'altro lei quando viaggia in aereo, sotto di lei che cosa vede? Vede le nuvole, è vero?
Sì.
Il banco di nuvole,
sì,
vuol dire c'è un'inversione termica, sotto, al di sopra delle nuvole, al di sopra della troposfera, non arriva niente, è impossibile, perché,
no,
c'è un'inversione termica che impedisce a qualsiasi cosa, pure a queste, l'idea della ricercatrice inglese. Io purtroppo non ho letto il lavoro originale.
Io adesso andrò a cercare, perché cioè mi possono raccontare qualsiasi cosa, io sono una profana,
ah, sì,
però non mi possono dire che il cosiddetto surriscaldamento della Terra, dell'effetto serra, si faccia a 15 km e vada a sforare la stratosfera.
Impossibile.
Ecco.
Impossibile. Chi dice questo? Non
ma questa però è junk science.
Inglese.
Junk.
Però bisogna leggere il lavoro, ma se viene posto, come l'ha detto lei, impossibile.
Io ho letto così chiaramente, cioè sfugge questo flusso di calore dalla.
Bisogna leggere,
dalla,
però il mio consiglio è leggere il lavoro originale, che molte volte,
sì, sì,
chi legge mette un po' diverso l'idea dell'autore vero, originale.
Sì, sì. Un'altra, ho intervistato anche un altro esperto olandese dell'IPCC e gli ho fatto la stessa domanda e lui mi ha fatto un discorso molto confuso, però praticamente anche lì lui diceva, visto che la terra si riscalda molto, cioè l'effetto serra, quindi hai troppo...
Sempre là vanno a finire, sì.
Quindi pratica come se il riscaldamento, così che poi non c'è riscaldamento perché la terra si sta freddando, no? La terra c'è del calore, sì. La terra c'è, sì. L'effetto serra praticamente ci protegge, perché se no noi moriremo di freddo.
Andremo a meno 30 gradi.
Quindi la terra non può produrre calore e spedirlo nella stratosfera. Ecco, io sono felice perché ho capito questa cosa.
Ma così è, ma mi meraviglio, però diciamo che. No, però adesso io lo posso, perché questo fenomeno del riscaldamento improvviso viene affrontato da poche persone. E quindi diciamo è difficile da digerire, perché non è facile. Allora, se lei chiama un climatologo e gli fa questa domanda, avrà difficoltà a rispondere, perché a parte il fatto che non si sa bene, il fenomeno è complesso.
Ma dovremmo essere onesti e dire noi non sappiamo bene cos'è,
certo.
E magari forse, cioè, la risposta potrebbe anche essere, se veramente questo vortice polare si spezza, si frantuma, potremmo correre dei rischi grandissimi, no? Perché se i raggi cosmici... Però è meglio dire queste cose piuttosto che spaventarci tutti i giorni con una bufala come la CO2.
Mi fa piacere che lei è sulla mia stessa lunghezza d'onda.
Mi sembra evidente.
Io purtroppo ogni volta che porto avanti queste idee ma vengo attaccato in maniera indegna. Proprio, anzi, un modo per giudicare l'appartenenza di queste persone, se litigano vuol dire che sono filo CO2. La persona che non litiga invece ha la mente più aperta. Io non ho mai litigato con nessuno, appena ponga non ti permette di dire questo. Come, ma perché? Ognuno dice la sua, no. Ognuno dice, tanto è vero, però diciamo ormai è incredibile, è diventata un'isteria collettiva. Oggi stamattina ha fatto l'intervento la Sveva Thunberg a Parigi.
Sì.
Una ragazza di 14-15 anni, non lo so quanti anni c'ha, che lei fa la climatologa, tanto bene, c'è un filosofo, sì, francese, io ho letto adesso, mi ha arrivato sul telefonino, ha detto siamo arrivati all'infantilismo, sì, climatico, stiamo, sì, in mano a una ragazzina e questa ragazzina viene adorata. Incredibile, anche perché ha chiesto un anno sabbatico, per un anno non va a scuola, d'accordo, i due genitori, uno dei quali è un famoso attore con la coda di cavallo che io ho visto, è un'altra, la mamma è la più importante cantante lirica. Sì. Allora avevano scritto un libro per parlare della malattia delle due figlie che hanno.
Sì, sì, l'ho letto il libro. Ma il libro...
Sì, l'ho letto pure io. Dalla, sì. Poi l'ultimo capitolo, per cercare di renderlo, per mettere anche la firma di Greta, hanno aggiunto quelle sciocchezze.
Sì.
Incredibile. E tutti hanno comprato, l'ho comprato proprio per leggere, perché è stato qualcosa incredibilmente vergognoso, dico io.
Sì, sì, sì. No, ma poi la cosa brutta è che ci dicono sempre voi non siete esperti, quindi non potete parlare. Però a lei la fanno parlare.
Così mi dicono, no, ma tu devi. Ma come ti permetti? Io ho lavorato in questo campo da una vita. Io no, Greta Thunberg dice no, non ascoltate noi che siamo dei bambini, gli sapete, uno a 15 anni c'è, cioè un bambino, un ragazzo, una ragazza. Vabbè. Perché dovete ascoltare gli scienziati.
Fateli parlare, però, gli scienziati.
Ha detto, non è vero. No. Allora, io ho risposto alla famosa statistica di questa, sì, la donna che mi telefonò, che mi fece un'email, disse, tu ti interessi del global warming? Io disse, sì. Il fatto di aver detto che mi sono interessato, per lei ha omesso... avevo stabilito che io mi interessavo dell'effetto antropico del global boom. No, sono stato subito lì nel fare la domanda.
Sì.
È incredibile, quindi c'è una disinformazione, sì, collettiva, sì, ma sta galoppando a tutte le...
No, però penso che bisogna ribellarsi, e io infatti lo dico...
Le mando questa petizione,
sì,
se
sì,
la vuol,
sì,
firmare...
Sì. Assolutamente sì. Io
mando pure l'altra sottoscrizione,
sì,
in cui,
sì,
ci stanno tante persone di poco conto, ragazzi, ambientalisti. Lei è un ambientalista o mi sbaglio?
Io sono un ambientalista, però io sono per la ricerca.
Però diciamo, quindi non è l'ambientalista estrema.
Posso essere
bisogna essere ambientalista, ma con la giusta misura.
Ma io posso essere estrema quando dico che bisogna eliminare la produzione dei veleni, che bisogna pulire.
Brava.
In questo posso essere estrema, ma sulla CO2 no, perché la trovo una bufala. È una bufala.
Non lo dica ai serristi, ai seguaci dell'effetto antropico. Non le daranno più la parola. A me non mi parlano più, per carità di... Io dico, allora, togliamo l'inquinamento dalle città.
Sì,
l'inquinamento? Perché in Cina cammina... Io faccio la domanda ai miei allievi. Perché in Cina camminano con la benda? Perché è la CO2? No. Loro dicono la CO2, no, la CO2 non è un veleno, per le polveri sottili. E le polveri sottili
costano miliardi.
Per diminuire la temperatura dell'aria.
Sì.
Però diciamo, è connesso proprio alla città,
sì.
Agli NOx, poi che quindi è tutto un mondo diverso. Bisogna combattere l'inquinamento, però nella giusta misura.
Sì. Ma mi ha fatto molto piacere chiacchierare con lei stasera.
Un grande con la sua curiosità. Questo è un argomento che ha scelto piuttosto ostico, però ho visto che l'ha digerito bene, e purtroppo la situazione questa è.
Io penso che di fronte a... Sì, cioè quando ci danno delle risposte che non stanno proprio né in cielo né in terra... E io penso che no, dobbiamo ribellarci. Io pretendo la verità. Ripeto, uno si può sbagliare, perché uno scienziato può fare un calcolo sbagliato, può sbagliarsi in buona fede, e questo lo posso accettare. Però non accetto l'arroganza e non accetto il raccontarci delle bufale, perché è una bufala.
È una bufala. Mi fa tanto piacere che lei sta sulla mia lunghezza d'onda, ma ripeto, con grande difficoltà. È una cosa incredibile. Non so, speriamo che sia tutto questa paura porti poi alla verità. In genere così funziona.
Io penso che noi abbiamo il dovere di ricercare la verità. Io ripeto, accetto l'errore, siamo esseri umani, quindi possiamo sbagliare, però dobbiamo ricercare la verità. Gli scienziati devono darci la verità. I giornalisti non possono censurare sistematicamente chi ha idee diverse da quelle decise dal mainstream, come stanno facendo. Pubblicano di tutto, di recente ho visto un articolo anche sull'argomento, e praticamente ho chiesto, dico, ma questa qua che è esperta in che settore, qual è la sua specializzazione? Cioè non partiamo dal presupposto che chi pubblica per forza sia un esperto. Ci sono degli esperti, ma non sono tutti così. Poi la materia è complessa, bisogna conoscere la fisica, la chimica, la stratosfera non la conosciamo, perché non la conosciamo effettivamente bene. Sappiamo tante cose, ma non siamo sicuri di tutto. Come ci permettiamo di con arroganza di fare delle affermazioni tipo che il riscaldamento della Terra sta sfondando nella stratosfera, come ho letto?
È incredibile. Sì, l'ho letto pure io questo.
Sì,
ci penso,
sì, ma ora mi informerò ancora di più.
È vero. Ho letto all'inizio, nel mese di gennaio c'è stata in Italia una conferenza stampa e uno ha detto questo. Ma no, è incredibile.
Sì. No, ma li fanno parlare. Comunque io intervisterò spero di intervistare anche il professor Fazzini, e vorrei parlare con climatologi, con esperti, anche con di opinioni diverse assolutamente, però devo parlare con gli esperti e loro devono darmi la verità. E ne abbiamo diritto.
Io non so, Fazzini, se Massimiliano di nome, che io l'ho conosciuto, è un giovane bravo, che cosa pensa dell'effetto serra, perché lui è un geologo,
non
è un fisico, e quindi diciamo vorrei sapere un pochettino qual è il suo punto di vista. L'ho conosciuto, se ha occasione mandi i miei saluti.
Lo farò senz'altro, senz'altro. Io la ringrazio tanto, aspetto per email la petizione e anche quell'altra farlocca.
Grazie tanto.
La ringrazio e le auguro anche buone vacanze, se andrà in vacanza.
A Napoli, no? se la capatina a Napoli non ce la fa.
Io vorrei molto venire a Napoli, mi piacerebbe molto fare un seminario presso il suo istituto.
Sì, sì.
Venire a vedere qualcosa.
Lei di che cosa si interessa? Mi faccia capire.
Beh, seminario. Mi interessa l'atmosfera e la stratosfera.
Ah, lei si interessa. Poi mi mando pure un mio lavoro. Se ricordi, sì, a suo tempo io dissi che stavo facendo un lavoro su Napoli,
sì,
la città del sole,
sì,
di Partenope.
Sì, 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 sì.
È stato pubblicato con grosso successo,
sì,
su Journal of Geography, una rivista dell'Elsevier,
sì,
quindi dimostra che Napoli, nella costruzione di Napoli, il podame di Mileto ha fatto il timbro della città,
sì,
del sole, quindi si
bellissimo
vedono tutte, e poi di Partenope pure, le mando il lavoro
con molto, brava, con molto piacere,
curiosa,
con molto piacere, ah, grazie ancora,
grazie,
e ci risentiamo prossimamente,
va bene,
grazie, grazie. E ringrazio ancora il professor Adriano Mazzarella, che stasera con noi ha parlato di clima. In particolare abbiamo affrontato il tema del repentino surriscaldamento della stratosfera e lui ci ha fornito la sua ipotesi scientifica. Ringrazio ancora tutti i nostri ascoltatori. Questa era Radio Onda Italiana da Amsterdam, libera la radio con Silvia Terribili. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre lunedì, con i nostri programmi. Lunedì ci sarà di nuovo Sebastiano Gentile con la scintillante musica ribelle. Grazie ancora dell'attenzione e arrivederci e a risentirci a tutti.
Certi canali, tra ratti sapienti, pneumatici e ruggine vetri, chissà se la stessa lucente di sole o fanali che guarda le osa passare rinchiuse in 3 metri. Si può stare ora a cercare se c'è in qualche fosso quell'acqua bevuta di sete o che lava te stesso, o se c'è nel suo correre un segno d'un suo filo rosso che leghi un qualcosa a qualcosa, un pensiero a un riflesso. Ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa. Ottusa e indifferente cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente. Cade su me che la prendo e la sento filtrare, leggera infeltrisci vestiti, intristisci giardini, portandomi odore d'ozono, giocando a danzare, proietta ricordi sfiniti di vecchi bambini, colpendo implacabili il tetto di lunghi vagoni, destando annoiato interesse negli occhi di un gatto, coprendo col proprio scrosciare lo spacco dei tuoni. Restano appesi un momento nel cielo distratto e l'acqua passa e gira e colore poi stinge. Cos'è che mi respinge e che m'attira? Acqua come sudore, acqua fetida e chiara, amara senza gusto né colore. Ma l'acqua gira e passa e non sa dirmi niente di gente me o di quest'aria bassa. Ottusa e indifferente cammina e corre via, lascia una scia e non gliene frega niente.